Ci tenevo a riprendere la lettura con qualche brevissima osservazione inserita in mezzo della storia dell'Eucaristia che abbiamo iniziato l'altra volta. L'altra volta si è detto un po' com'era l'Eucaristia all'inizio, insomma, no? Come è nata l'esigenza di continuare a obbedire all'ordine che aveva dato il Signore: fate questo in memoria di me, e che cosa voleva dire. Adesso iniziamo in questa seconda fase. L'Eucaristia nella Bibbia, quindi nell'Antico Testamento, poi dopo vedremo nel Nuovo. Non facciamo questo per erudizione, ma lo facciamo per imitazione. Dicevo anche l'altra volta e lo riprendo, è Gesù stesso che ci insegna a leggere la scrittura e anche a fare quindi una sorta di esegesi, no? Corretta. Nell'episodio dei discepoli di Emmaus, quando questi sconsolati se ne andavano lungo la via, lungo quel vialetto che, se andate in Terra Santa, avrete modo di percorrere, ripensando a quello che era successo e con l'amarezza dentro per aver perduto tutto. Perché quest'uomo era stato crocifisso, era stato fatto fuori dal potere e era stato sepolto. Non lo si vedeva più, non si sapeva più nulla. E ne parlano come qualcosa del passato. Quando lui si accosta a loro, e loro dice: ma noi speravamo che fosse lui, ma ora è tutto finito. Pensate all'orrore di un cristianesimo, come lo si spesso lo si predica anche oggi e lo si vede oggi, come di una cosa del passato. Un insegnamento morale vecchio di 2000 anni che magari è meglio aggiornare, come si sta facendo anche adesso, perfino nella Chiesa. Cristo come qualcosa del passato, e invece è una presenza reale. Lui era lì in quel momento, e in quel momento lui iniziò a citare nell'Antico Testamento, nella Scrittura, tutti quei passi che si riferivano a lui. E dice: ma come? Ci si riempiva il cuore quando sentivamo che lui citava tutti questi passi con una intensità, con una vivezza, facendo vedere quei passi che si riferivano a lui. Era Cristo che parlava. Ecco, l'esegesi secondo me si deve fare soprattutto quando si medita sulla parola di Dio in questo modo. Ecco, quello che stiamo per fare adesso attraverso la storia dell'Eucaristia è, e lo fa l'autore, non lo sto facendo io qui, è il ripercorrere l'Antico Testamento andando a ripescare tutti quegli avvenimenti che sono figura di Cristo, che si riferiscono a quello che sarà dopo. La liturgia, quello che sarà dopo, la Chiesa che vive nella messa, rivive come tutti quegli episodi, li riassume in ciò che era prefigurato in quegli avvenimenti. Leggo: in Egitto il popolo ebraico celebra la Pasqua di liberazione, la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Per capire l'Eucaristia, dice il nostro testo, è necessario dunque conoscere la Pasqua degli ebrei. Era la festa annuale più solenne, celebrata come memoria della liberazione dall'oppressione e dalla schiavitù in Egitto. Liberazione da una condizione di ingiustizia. Morto Giuseppe, il figlio di Giacobbe, siamo 2000 anni prima di Cristo, questo è il Giuseppe dell'Antico Testamento, ovviamente non è San Giuseppe, sposo di Maria, sembrava che Dio avesse lasciato ormai al suo destino gli ebrei. Lasciare al suo destino gli ebrei. Cosa c'è in questo lasciare al suo destino? C'è un senso di ingiustizia? No, Dio non può lasciare al suo destino la sua creatura. Commento io: incomincia ad affacciarsi nella scrittura l'idea del progetto di Dio che vuole garantire la sua presenza reale presso il popolo, prefigurando quella che sarà il Dio con noi, che sarà l'Emanuele, Gesù Cristo, e prefigurando l'Eucaristia. Il timore di sentirsi abbandonati, in qualche modo, suggerisce che questo non può essere, e che quindi Cristo non sarà un evento del passato, ma sarà una presenza reale. L'Eucaristia deve essere per forza la presenza reale, altrimenti è come la negazione di tutto ciò che c'è fin dall'Antico Testamento. Quindi oggi tutti questi che vedono solo l'Eucaristia come simbolo, come segno di volemose bene, di fraternità, ma non c'è la presenza reale di Cristo, per cui si può buttare via tutto alla fine, cioè, la si può trattare malamente. No. Fino dal popolo in Egitto, che viene liberato dall'Egitto, c'è la nostalgia che Dio rimanga. Fin dall'Antico Testamento dice, ma Dio è con noi o non è con noi? Gli dicono a un certo punto. Ecco, sui quali il faraone infieriva sugli ebrei con ogni sorta di angherie e di prepotenze. In realtà Dio non dimenticava l'alleanza fatta con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ci dice l'Esodo, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento, il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero, non li abbandonò. Continua ancora il nostro testo, chiamò infatti Mosè, lo inviò come liberatore e come guida nella grande uscita dall'Egitto verso la terra promessa di Canaan. Ecco com'è presentata nella Bibbia la Pasqua e come essa si collega alle vicende della liberazione. Vedete, liberazione, restituzione della giustizia, è lo stesso tema che torna. A nome del Signore Mosè ordina alla comunità di Israele di procurarsi il 10 del primo mese primaverile, corrispondente al nostro marzo-aprile, un agnello o un capretto per la famiglia o gruppo maschio senza difetti, nato durante l'anno. Al tramonto del giorno 14 lo si doveva immolare e un po' del suo sangue avrebbe tinto i due stipiti e l'architrave delle case in cui lo si mangiava. Questo agnello che prefigura Cristo, prefigura il sacrificio di Cristo, il cui sangue è segno e strumento della salvezza, no? Ecco, in questo rito si comincia a prefigurare la liturgia come la intendiamo noi oggi. È già come una prefigurazione, questa celebrazione di questa Pasqua, di quella che sarà la messa di oggi. Gesù prende questa Pasqua, mangia la Pasqua e poi le dà compimento e fa nascere, con la consacrazione del pane e del vino, fa nascere la messa di oggi. È come se nella celebrazione dell'ultima cena Gesù anticipasse sacramentalmente quello che sarebbe stato il suo sacrificio, che usciti dal cenacolo e una volta arrestato, una volta flagellato e messo in croce, noi invece viviamo posticipatamente. Lui si è sincronizzato con quello che sarebbe avvenuto a lui poco dopo, noi ci sincronizziamo con quello che è avvenuto ai tempi della passione di Cristo. Dice ancora il nostro testo, lo si sarebbe mangiato durante la notte, arrostito al fuoco con azimi, questa è una descrizione, cioè con pane non lievitato. Nella nostra tradizione occidentale le ostie per la messa sono farina e acqua senza lievito, poiché non avrebbe avuto il tempo di lievitare con erbe amare, simbolo dei giorni tristi della schiavitù, e inoltre con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano e in fretta. Il nostro concetto di pellegrinaggio è un po' la ripresa di questo. Col bastone in mano si va, noi siamo qui sulla terra di passaggio, siamo pellegrini, non è la nostra condizione definitiva. Anzi, di fronte all'eternità il nostro è una frazione infinitesima il tempo che viviamo qui nella nostra vita sulla terra. La ragione di tutto questo è che in quella notte sarebbe passato il Signore. sarebbe passato il Signore. Anche qui è l'inizio della consapevolezza di una presenza reale, permanente e non appena simbolica. È Dio che non lascia solo il suo popolo, ma garantisce la sua presenza fisica. L'Eucaristia è la presenza permanente, reale del Signore. Ricordate le pagine di Peggy, eh? Dei misteri. Cioè, felici voi, quelle pietre che sono state calpestate da Gesù, voi felici che avete incontrato, avete sentito le sue parole, lo avete toccato. Dice, ma noi oggi non siamo da meno, perché in ogni parrocchia, in ogni tabernacolo, in ogni chiesa c'è la sua presenza reale. Egli è qui come il primo giorno. Bellissimo, se riprendete in mano queste cose. Io le ho ancora nelle orecchie con la voce di Giussani. È la Pasqua del Signore, un passaggio di punizione per l'oppressore e di riscatto per quelle case che portavano l'impronta del sangue. Io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà per voi flagello di sterminio. E il nostro stare chiusi in casa adesso somiglia molto, eh? Il sangue sulla porta delle nostre case non lo possiamo mettere, sarebbe una cosa antigenica, tra l'altro, però possiamo metterlo nella nostra preghiera, possiamo metterlo nel nostro affidamento, nella consacrazione che abbiamo fatto prima. Io passerò oltre. Quel rito pasquale si sarebbe dovuto ripetere per ordine di Dio. Ancora l'Esodo, questo giorno sarà per voi un memoriale. Ecco, inizia l'idea di fare qualcosa, fate questo in memoria di me. Vedete, è già anticipato nell'Esodo, nell'Antico Testamento. E Gesù riprenderà tutto questo, un ricordo che avrebbe rinnovato la presenza e il passare di Dio. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. È la liturgia, che ha le sue radici remote già nella Pasqua antica. Una volta entrati nel paese, desiderato e promesso, sicuramente i figli di quegli ebrei avrebbero domandato il perché di quella festa. In questo desiderato e promesso c'è la nostalgia di cui parlavamo all'inizio. Oggi per noi la nostalgia è la nostalgia dell'eternità, la nostalgia del paradiso, perché qui, per quanto si stia bene, non basta, non basta. Quello che stiamo facendo noi quando cerchiamo di renderci ragione della nostra fede. Quegli ebrei avrebbero domandato il perché di quella festa, i figli dei figli, ma come mai facciamo la Pasqua? Come mai facciamo? Ecco, questo è il concetto di tradizione che sta già nascendo. Rendere ragione, spiegare il perché di quello che facciamo, ma per poterlo spiegare agli altri bisogna che l'abbiamo maturato noi, questo perché, che l'abbiamo capito noi. Ecco perché facciamo questo lavoro sul catechismo, sulla storia dell'Eucaristia, per non perdere il filo della storia, altrimenti non la comprendiamo più e non possiamo pretendere di farla capire agli altri. Dio stesso lo prevede e ne indica la risposta. Dice ancora l'Esodo, quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, allora i vostri figli vi chiederanno che cosa significa questo atto di culto. Voi direte, è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Gesù istituì l'Eucaristia durante una cena di Pasqua. Secondo quella tradizione, alla vigilia della sua morte, ma abbiamo visto, mentre la consumava, la rinnovava, la sostituiva in qualche modo, la trasformava in qualche cosa che si riferiva direttamente a lui. Ormai sarebbe stato lui l'agnello immolato, il sangue della liberazione, sarebbe stato il suo. Dalla figura alla realtà. I suoi discepoli avrebbero ricevuto il suo corpo offerto in sacrificio e il sangue versato nei segni del pane e del vino, e in memoria di lui, del suo esodo, che redime i peccati, la restituzione, la riparazione della giustizia perduta. avrebbero continuato a celebrare la cena eucaristica, è la nostra messa, la nostra liturgia. Quindi vedete che dentro alla messa, se uno ha presente queste cose qui, c'è tutta una storia, c'è tutta una preparazione, c'è una realtà, c'è qualcosa di reale, c'è Dio che interviene, non è così semplicemente che ci si va per abitudine. Aggiungo ancora una cosina. Il numero 4 della storia dell'Eucaristia ci dice il sacrificio dell'alleanza tra Dio e Israele celebrato nel deserto ai tempi di Mosè. Dio, liberato il popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto, gli fa dono della sua amicizia, gli garantisce di essere presente, non gli lascia semplicemente i comandamenti, delle regole morali da eseguire. Dice: io sono presente, e stringe con lui un patto di alleanza. Essa è una grazia divina e insieme un impegno da parte di Israele a osservare i 10 comandamenti. I 10 comandamenti non sono solo una robina del Vecchio Testamento. I 10 comandamenti sono quella che oggi è stata chiamata poi la legge morale naturale, sono le regole del buon funzionamento dell'umanità, dell'essere umano e dell'umanità. Così come ci sono le istruzioni per l'uso di un elettrodomestico, ci sono i comandamenti che sono le istruzioni per il buon funzionamento dell'essere umano. Averli buttati via, come si fa oggi, comporta che l'umanità non funzioni più e ne vediamo le conseguenze. Non è che ci vuole molto. Questa alleanza è suggellata ancora nel sangue, simbolo della vita. Mosè infatti riferisce le parole del Signore al popolo e questi concordemente dichiara: tutti i comandi che ha dato il Signore, noi li eseguiremo. E sarà per il nostro bene. E nel momento in cui ci viene in testa di non eseguirli più, mandiamo a rotoli tutto. E oggi solo un cieco, come avrebbe detto il nostro cardinale Cafara, può non accorgersi delle cose che non vanno. Quindi di buon mattino costruisce l'altare ai piedi del Monte Sinai, dove Dio gli appariva e gli parlava, e questa è tutta la storia. Erige 12 stele rappresentanti i 12 tribù di Israele, incarica alcuni giovani di sacrificare dei giovenchi al Signore, versa metà del sangue sull'altare. Questo è tutto l'aspetto rituale che c'è anche nella nostra liturgia, in forme diverse ovviamente. Legge il libro dell'alleanza, ecco le letture, che contiene il decalogo, i 10 comandamenti alla presenza di tutto il popolo, e questi dichiara la propria disponibilità ad esservi fedele, come quando si dice Amen alla fine delle preghiere della nostra liturgia, che è stata ripresa proprio da questa tradizione. Prende allora l'altra metà del sangue, conservato in catini, ne asperge il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Ecco, qui Mosè fa di intermediario tra Dio e il popolo, qui c'è ancora una distanza però tra Dio e l'uomo. Mosè è solo uomo, Dio dall'altra parte è Dio, mentre in Cristo questa distanza sarà superata, perché è uomo-Dio insieme, l'unione ipostatica, come si chiama, unisce nell'unica persona divina di Cristo le due nature inconfuse, l'umana e la divina. Quindi c'è una risaldatura dell'uomo con Dio, che lì è proprio ontologica, è fisica, eh? E spargendo il sangue di una stessa vittima sull'altare, simbolo di Dio e sugli israeliti, unisce il Signore e il popolo in stretta comunione. Purtroppo, mentre Dio non cesserà di essere fedele, il popolo infrangerà ripetutamente l'impegno solennemente assunto di mettere in pratica i comandamenti scritti sulle tavole di pietra. Si replica quella rottura della giustizia originaria. E questi sono i peccati attuali, come si chiamano nel catechismo, quelli di tutti i giorni. È il prezzo pagato alla libertà che comporta la possibilità di scelta anche contro il proprio vero bene, per cedere al bene illusorio, confermando l'errore originale e la rottura del giusto rapporto dell'uomo con Dio creatore. Per questo La storia di Israele è quasi esclusivamente la storia della fedeltà di Dio e della sua misericordia che perdona i peccati. Attenzione, noi abbiamo spesso una nozione, si parla di perdono, erronea di perdono. Il perdono non sarà mai un condono. Il condono è faccio finta che tu non abbia sbagliato. Ci metto una pietra sopra. Il fatto è che il condono lascia l'uomo nella colpa, nella sua condizione, nel danno che ha subito. E tu hai sbagliato, sì, va bene, è come dire a un malato, tu hai un cancro, ma io faccio finta che non, tu non l'abbia. Questo è il condono. Non ti sana, ti lascia nella tua condizione, semplicemente fa finta che non ci sia stato niente. Non è così che si guarisce il malato. Devi dargli una cura, devi risanarlo. Il condono lascia l'uomo, questa è la concezione protestante, no? L'uomo è peccatore, ma io lo faccio finta che sia tornato giusto. Non faccio finta, lo devo far tornare giusto per davvero, altrimenti quel poveraccio lì rimane distrutto, rimane nell'ingiustizia col Dio creatore. Ci vuole una riparazione, una ricostruzione dell'uomo. E questo è quello che ha operato Cristo. Non ha semplicemente fatto finta che gli uomini non avessero peccato. Ci avete perso la giustizia? Bene, io vi restituisco l'accesso al giusto rapporto con Dio. Bisognerà che l'alleanza si rinnovi e diventi indissolubile. E questo avverrà quando al sangue dei gioenchi subentrerà il sangue di Gesù versato sulla croce. Sarà Gesù l'intermediario perfetto che nel proprio sangue unirà gli uomini con Dio in un vincolo di amicizia che non si scinderà più, perché in Lui sono le due nature a essere inseparabilmente raccordate. L'amicizia, la carità tra noi è la conseguenza. Noi possiamo ancora infrangerla, ma in Lui noi non riusciremo mai a separare Dio dall'uomo in Cristo. L'unità delle due nature è inscindibile. E questo ci permette, anche dopo che abbiamo rotto noi l'alleanza con Dio, abbiamo fatto i nostri peccati di tutti i giorni, abbiamo la possibilità di ritornare, a riaccedere a quell'unità che Lui ha ristabilito inscindibilmente. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Ecco perché il sacrificio di Cristo è l'ultimo, è il definitivo, non c'è bisogno di farne altri. Ha ripetuto precisamente le parole di Mosè, ma ormai l'alleanza sarà quella nuova, istituita con il dono della vita del Signore. E chi riceverà nell'Eucaristia il suo sangue entrerà a far parte del nuovo popolo di Dio. Leggo l'ultimo paragrafo e poi ci fermiamo. Resistete ancora un altro paragrafo. Se siete stanchi ci fermiamo adesso, ditelo tranquillamente. E il numero 5 è breve, e sono i tre grandi sacrifici dell'Antico Testamento, quello di Abele, quello di Melchisedec e quello di Abramo. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, presenta a Dio quanto ha di più caro e di più prezioso. Gesù che muore sulla croce e il suo atto di amore, ma si ricorda di altri doni graditi a Dio e segni di collaborazione e obbedienza. Prima di tutto vengono ricordati i doni di Abele, il giusto. Egli è detto nella Sacra Scrittura: in sacrificio al Signore offrì i primogeniti del gregge, il Signore gradì a Abele la sua offerta. È come il primo atto, siamo proprio all'inizio, poco dopo il peccato originale. Essa veniva da un cuore limpido e sincero, mentre l'animo cattivo del fratello Caino non riusciva a sopportare Abele, a gioire con lui, e lo uccise senza ragione. Facciamo riferimento agli oggi, quante azioni ingiuste si fanno oggi senza apparente ragione o senza dare una motivazione. Oggi ci sono molti delitti efferati, questi ragazzi che ammazzano, poi dopo vengono fermati, vengono interrogati, dice ma io non volevo mica, io non, non lo sapevo mica, non si rendono nemmeno conto, no? Senza ragione. A volte anche in ambito ecclesiastico, ecclesiale, ci sono alcuni, perché il demonio è arrivato dappertutto, anche alcune forme repressive senza ragione, quindi siamo veramente allo stremo. Il pensiero va subito a un uomo ancora più giusto che sarebbe stato tradito per invidia e messo a morte sulla croce. È Cristo, è Gesù. Un altro sacrificio è stato particolarmente accolto dal Signore, quello del grande sacerdote re di Gerusalemme, Melchisedec, di cui questo personaggio misterioso, di cui si sa poco e niente, che è un simbolo di Cristo, per fare una rapida, misteriosa comparsa per offrire pane e vino. Qui c'è veramente una prefigurazione dell'Eucaristia. Normalmente si offrivano gli animali, questo offre pane e vino, come ispirato per rappresentare Cristo, con un anticipo di 2000 anni almeno, per benedire Abramo a nome di Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra nella Genesi. Abramo è datato a circa 1800 avanti Cristo, quindi siamo in un'epoca quasi 2000 anni prima di Cristo. Dietro questo personaggio, a cui Abramo stesso si riconosce inferiore, si profila già come sommo sacerdote Gesù Cristo, che all'ultima cena, nei segni del pane e del vino, offrirà il sacrificio di se stesso e farà scendere su tutti gli uomini la benedizione immensa. Sto concludendo. Un terzo sacrificio, il più difficile e doloroso di tutti, a cui pensiamo celebrando la messa, è quello di Isacco da parte di Abramo, suo padre. Però qui c'è un cambiamento, perché veramente Isacco non venne immolato, l'ho già spiegato l'altra volta. Il sacrificio di Isacco, che viene impedito da Dio, è la sanzione della fine dei sacrifici umani nella religione. Tutte le religioni antiche prevedevano i sacrifici umani. Il sacrificio di Isacco pone fine a questo modo di fare. D'ora in poi il solo sacrificio che conta è quello di Cristo. Per una terribile prova alla quale fu sottoposto Abramo, certamente Dio non voleva la morte del figlio, ma la pronta obbedienza e la fede assoluta di Abramo, e ci fu. Per questa docilità e fiducia Abramo divenne giusto. Ecco il ristabilimento della giustizia tra l'uomo e Dio, agli occhi di Dio, e fu da lui benedetto. Un altro figlio, il figlio stesso di Dio, Gesù Cristo, invece un giorno offrirà se stesso sulla croce e non sarà risparmiato, perché in lui riassumerà tutto quello che gli esseri umani hanno da riparare. Sant'Ireneo dice: ma perché Gesù ha voluto prendere su di sé tutte le sofferenze umane fino a quella più orribile, che è la morte in croce? Perché ciò che non è assunto non è salvato, dice lui. Per cui bisogna che non ci sia un essere umano che può dire: io sono così infelice, così disgraziato, che Gesù non ha preso su di sé anche la mia pena, e che quindi per me non c'è la salvezza. Ciò che non è assunto non è salvato. E allora ha assunto tutto ciò che c'era da riparare. Non è il masochismo falsamente cristiano di dire: dobbiamo martellarci continuamente perché solo se rinunciamo facciamo... No, qui è una questione fisica, cioè di prendere tutto per poterlo restituire nella giustizia. Capite che è un'altra religione questa roba qua, rispetto a quello che la gente normalmente ha in testa. Il problema è che questa è quella vera, quelle altre sono dei residuati bellici di cristianesimo, che dalla sua offerta tutti gli uomini saranno salvati. Ma sto finendo veramente: se a Gesù non sarà risparmiata, come ad Isacco, la morte, tuttavia dopo la morte la vita gli sarà ridonata, anzi è lui stesso che la ridona come Dio a quell'uomo che è Gesù. Risorgerà per non più morire, proprio richiamando questi tre sacrifici. Dopo aver consacrato il pane e il vino nella prima preghiera eucaristica, il sacerdote dice questa bellissima orazione tanto antica che già la riporta Sant'Ambrogio. ed è nel primo canone, nella prima preghiera eucaristica, non la si fa quasi mai perché è un po' più lunga, in genere fanno solo la seconda e la terza nelle messe, no? Se noi avremo modo di tornare a celebrare la messa insieme, ci sarà una volta almeno in cui la faremo, era quella di, diciamo, della tradizione riportata nella messa tradizionale, nella messa, c'è ancora nella messa latino di San Pio V, e dice: tuo padre che hai voluto accettare i doni di Abele, vedi, ricorda tutti questi tre, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno.